Geronimo. Filosofia ed etica con Michela Daghini.
Su in alto i grandi magnati, sotto di essi i magnati minori, i grandi proprietari terrieri e tutto lo staff dei collaboratori importanti. Sotto di essi le masse dei liberi professionisti e degli impiegati di grado inferiore, della manovalanza politica, dei militari e dei professori, degli ingegneri e dei capufficio, fino alle dattilografe. Ancora più giù, i residui delle piccole esistenze autonome, gli artigiani, i bottegai, i contadini e tutti quanti, poi il proletariato, fino ad arrivare ai disoccupati cronici, ai poveri, ai vecchi e ai malati. Sotto ancora andrebbe poi rappresentata l'indescrivibile, inimmaginabile sofferenza degli animali, l'inferno animale nella società umana, il sudore, il sangue, la disperazione degli animali. Questo edificio, la cui cantina è un mattatoio e il cui tetto è una cattedrale, dalle finestre dei piani superiori assicura effettivamente una bella vista sul cielo stellato.
Il grattacielo arcaimeriano, dura e impietosa immagine della nostra società, immaginato da Max Horkheimer nel suo saggio Crepuscolo, appunti presi in Germania 1926-1931. Potere e pregiudizio, xenofobia e filosofia era il titolo del convegno che si è tenuto nell'ambito degli incontri internazionali Max Horkheimer a Locarno e che ha voluto riflettere attraverso una serie di interventi sulla necessità di una decostruzione dei meccanismi alla base delle discriminazioni di genere, di specie e di razza. Una riflessione quindi sui diversi aspetti delle dinamiche di sfruttamento e di esclusione, sulle tracce di quella critica della società presente tendente a smascherare le contraddizioni del contemporaneo vivere collettivo. Quella riflessione che ha accomunato gli esponenti della scuola di Francoforte, animata originariamente da una tensione di rinnovamento e di ricomposizione dell'autenticità umana contro l'alienazione capitalistica. Gli studiosi intervenuti hanno proposto un'analisi da varie prospettive su temi diversi, tra cui l'attuale tema delle migrazioni, naturalmente, le differenze di genere e di razza, l'eclissi della soggettività e l'invenzione della specie riguardo alla questione animale. Ne parliamo con alcuni dei relatori. Potere e pregiudizio dunque, dicevamo, il titolo di queste due giornate per gli incontri internazionali Max Horkheimer, curate dal filosofo Nicola Emery, docente di filosofia e di estetica all'Accademia di Architettura dell'Università della Svizzera Italiana. Quel pregiudizio in senso distruttivo che, come scrive il pensatore tedesco, ebbe una parte attiva nelle grandi conquiste e catastrofi della storia e che oggi non è affatto scomparso e rientra in ciò che deve cambiare, auspicando quella società ideale a cui guardavano gli intellettuali della scuola di Francoforte con particolare interesse per gli aspetti psicosociologici. Nicola Emery.
Ho scelto questo titolo per, come dire, raccogliere l'eredità francofortese, ma anche in qualche modo spostarla, no? Perché l'eredità francofortese, da un punto di vista tra virgolette ortodosso, porterebbe a parlare di pregiudizio e carattere, perché gli studi appunto di Horkheimer, di Adorno e di Löwenthal hanno guardato soprattutto, come dire, all'incidenza del pregiudizio, degli stereotipi nella dimensione inconscia, nella produzione appunto dell'inconscio da parte dell'industria culturale, per esempio, e come questa produzione psicotecnica incide appunto sulla performatività psicosociale, cioè sulla creazione di tipi sociali, psicologici, inclini all'adattamento, inclini alla passività, inclini naturalmente alla xenofobia, no? È un po' questo. La loro diagnosi ovviamente è fondamentale, ma dal mio punto di vista oggi era anche molto interessante tematizzare questo aspetto del potere, che dà qualche cosa nella direzione appunto dell'interrogazione sull'origine del potere, no? Perché questo lavoro sulla soggettività, questo lavoro sul rendere sottomesse, no? su questo legame all'autorità che determina le forme di soggettività anche attuali, la subordinazione come desiderio, la sottomissione come desiderio, ci porta a questionare l'origine del potere, no? È una domanda di filosofia politica fondamentale, ci porta ad Hobbes, ci porta appunto all'idea del mutuo rapporto fra sottomissione e obbedienza, no? E anche in Hobbes si vede appunto come la figura della inimicizia, dell'ostilità, della guerra di tutti contro tutti, per riprendere Hobbes, sia del tutto funzionale alla creazione di una paura che determina poi nei soggetti l'alienazione della loro libertà a favore di un potere che deve intervenire in maniera assoluta, no? Dunque, creazione di paura, nemico immaginario per alienare la libertà dei soggetti e produrre la sottomissione. Questo è uno schema appunto addirittura hobbesiano che è un po' implicito nelle ricerche appunto più psicosociologiche dei francofortesi, ma che ho voluto ricordare e in qualche modo contribuire a elaborare.
Quindi il legame dell'autorità e la subordinazione come desiderio, sottomissione e obbedienza a favore di un potere, questo è il punto di partenza degli interventi, due dei quali dedicati al tema tristemente attuale delle migrazioni. Nicola Emeri.
Il problema delle migrazioni è fondamentale perché ci mette appunto a confronto col migrante come figura, diceva Donatella di Cesare ad esempio, che decostruisce, no? E cioè, mina proprio le nostre certezze, no? E perché? Perché il nostro mito al quale ci sottoponiamo in qualche modo, che ci nutre, è quello dello Stato-nazione, no? Lo Stato, un'entità politica, il cui fondamento viene pensato in termini organicistici, naturalistici, territorializzati, con il concetto di nazione. Il concetto di nazione è un concetto vuoto, no? Costruito storicamente, che nasce storicamente, non è natura ma è storia. Per questo bisogna pensare lo Stato in termini invece deterioralizzati. Un potere, deteriorizzare il potere significa in qualche modo a livello di teoria far capire quanto arbitrari, quanto violenti siano i nostri confini, no? Noi pensiamo a questi confini ai quali i migranti vengono, come ben sappiamo, fermati, no? E non di rado ci sono storie estremamente drammatiche, lo sappiamo, ricongiungimenti familiari negati, morti, no? Migliaia di morti ai nostri confini europei, in nome di che? In nome, tra l'altro, anche di un arbitrio ideologico, perché se guardiamo alla storia appunto del concetto, non so, di democrazia, di repubblicanesimo, in Rousseau ad esempio, e ancora di più in Kant, c'è una dimensione cosmopolitica, dunque il nazionalismo costituisce una regressione, la regressione all'interno della quale viviamo attualmente e che nutre molta politica contemporanea. Naturalmente penso all'avanzata delle destre populistiche, ma è importante un discorso teorico radicale, perché questo attaccamento al concetto di nazione, anche di frontiere, anche di territorio, ahimè ha propaggini e strascichi un po' anche in altri settori della cultura. Voglio dire, bisogna essere radicali e chiari nel ripercorrere, nel decostruire questo mito. Solo decostruendo il mito della frontiera, del territorio nazionale, eccetera, si può forse rilanciare un progetto cosmopolitico di società, di cittadinanza aperta, globale, all'insegna appunto di una, di un superamento, assolutamente di un superamento della xenofobia, no? È un po' questo il discorso che si intendeva fare e penso sia riuscito. Questa naturalizzazione ha molto a che fare anche con la questione animale, per esempio, e con la questione di genere, no? Come emerso, penso, nel convegno, come altri relatori hanno spiegato.
La storia del razzismo e della xenofobia è antica quanto quella dell'umanità. La discriminazione ha sempre avuto la funzione di rinsaldare su basi etniche e culturali le comunità politiche contro i diversi, gli stranieri, le donne bruciate come streghe, gli schiavi, via via fino alle distinzioni di razza, del nazismo o all'omofobia. Due nozioni interconnesse sono quelle di genere e di razza, due nozioni sociali anche filosofiche legate da molte analogie. Sul tema è intervenuta Vera Tripodi del Dipartimento di Filosofia e Scienza dell'Educazione presso l'Università di Torino.
Sì, ci sono molte analogie rispetto al modo in cui noi, sia nel linguaggio comune ma anche nel linguaggio della scienza, abbiamo coniato e utilizziamo il termine razza, il termine genere. Si possono trovare anche delle analogie, per esempio la nozione di sesso. Un'analogia di fondo rispetto alla questione del pregiudizio, delle forme di discriminazione che possono nascere, è che alla base, di questa discriminazione c'è il fatto che si ritenga in entrambi i casi la natura come un elemento che crea la differenza, cioè la natura natura in qualche modo crea appunto la differenza di genere, la differenza, come dire, di razza. E molto spesso questi fattori naturali sono fattori che non esistono in natura, quindi, come dire, sono socialmente costruiti, quindi sono costrutti sociali. L'idea è che più che continuarci a chiedere in che cosa consista in natura la differenza di genere o la differenza di razza, bisognerebbe filosoficamente concentrarsi di più su cosa noi vorremmo che le distinzioni di razza, le distinzioni di genere fossero in una, appunto, possibile, come dire, realtà ideale, insomma, visto che in natura le distinzioni di razza, le distinzioni, diciamo, di genere non esistono. I confini che determinano l'appartenenza di un genere o di un sesso sono socialmente costruiti, nel senso che sono, come dire, molto vaghi, molto instabili e soprattutto rivedibili, possono cambiare da epoca storica, da società a società. Per molto tempo si è creduto che la differenza tra uomo e donna fosse, per esempio, ritrovabile nel cervello o nel corredo, per esempio, genetico. La scienza, per esempio, ha dimostrato che se esistono le differenze tra uomo e donna, le differenze sono anche lì socialmente costruite, non hanno a che fare con il corpo che abbiamo, insomma. E lo stesso vale anche per le razze. Molto spesso si è sostenuto, ed è qui anche proprio la base del pregiudizio, che le differenze tra i gruppi, diciamo, umani che dividiamo come appartenenti in gruppi etnici diversi o razze differenti, alla base, diciamo, di queste distinzioni ci fosse anche lì un elemento naturale, una diversa forma del cervello, un apparato, come dire, genetico di un certo tipo. Anche tutto questo la scienza l'ha sempre smentito. Nonostante questo, però, molti dei pregiudizi razziali si basano su questo, sul fatto che la natura possa offrirci una spiegazione delle differenze di razza. Teniamo poi presente che la scienza ha escluso che esista poi la razza dal punto di vista biologico, anche lì è un costrutto sociale. Parlare di natura, come dicevo, è sempre un po' pericoloso.
Razza, ma anche specie, un'altra categoria di distinzione. Sull'invenzione della specie e l'uomo come distinzione dall'animale è intervenuto Massimo Filippi dell'Università Vita Salute San Raffaele. Una riflessione su quanto abbia senso questo confine, su quali sono i suoi legami con un'ideologia del dominio e una cultura della sopraffazione che trasforma il vivente in cosa attraverso lo sfruttamento di corpi, dopo aver stabilito che ci sono corpi che contano e corpi che non contano. La questione animale ha posto e pone inevitabilmente alla filosofia alcuni interrogativi fondamentali. Sotto l'a priori della smerciabilità, dice Teodoro Adorno, in Minima Moralia, il vivente in quanto vivente si è trasformato in cosa, in equipaggiamento. Partiamo dal grattacielo di Horkheimer, che ha aperto questa puntata e che ben rappresenta la struttura impietosa della nostra società, che senza la base su cui poggia, quella dello sfruttamento dei più deboli, compresi gli animali, collasserebbe immediatamente su se stessa. Massimo Filippi.
Sì, ho pensato di aprire il mio intervento proprio su questo passaggio di Horkheimer, che descrive la nostra struttura sociale come un grattacielo che parte dall'alto con le classi più ricche, i capitalisti, e poi scende progressivamente fino al proletariato. E successivamente Horkheimer dice: al di sotto vive chi è malato, chi è disabile, e poi a un piano ulteriormente più basso i territori coloniali e semicoloniali, e infine ancora sotto, nelle cantine di questo grattacielo, gli animali con la loro sofferenza indescrivibile e inconcepibile. E la cosa che mi pare importante in questo passaggio, al di là della struttura verticale dell'organizzazione del potere, che forse può essere messa in discussione, questo concetto che comunque c'è una ripartizione per reddito nelle prime parti del grattacielo, e viceversa sono connotazioni di tipo biologico quelle che separano gli appartenenti ai vari piani bassi della costruzione fino alle cantine, i malati, appunto, le caratteristiche biologiche dei soggetti che vi vengono reclusi, fino alla caratteristica biologica per eccellenza che è appunto la specie. E da qui sono partito in una serie anche di riflessioni precedenti a cercare di decostruire questo concetto di specie, che consideriamo generalmente come una questione normale, data per assodata, un semplice dato descrittivo biologico, e che in realtà invece dietro di esso nasconde tutta una serie di decisioni politiche che permettono appunto la separazione tra corpi che contano e corpi che non contano.
Infatti lei ha parlato dell'antispecismo, che è un po' anche il fulcro della sua ricerca di studio, ha parlato di corpi che contano e che non contano, ha parlato anche di un vivente che ci interpella in ogni momento della nostra vita.
Credo che spesso l'antispecismo ha ragionato in termini appunto di identità, allargando i confini, ad esempio dei cosiddetti diritti, guarda caso, umani ad altre specie, spesso ha ragionato in termini di differenza, quindi andando a evidenziare le differenze che percorrono il campo del cosiddetto umano, il campo del cosiddetto animale, perché poi noi parliamo dell'animale, in realtà stiamo parlando di un mondo infinito che va dalle pulci agli scimpanzé, e provare a pensare invece all'antispecismo appunto su una base di comune, cioè di una comunanza, di una vita che ci attraversa e che ci percorre in quanto viventi sensuali, in quanto viventi capaci di desiderare e di desiderare di essere riconosciuti. Credo che bisogna fare una distinzione tra la vita che si vive e la vita per cui si vive. La vita per cui si vive è, come dire, l'acqua, la terra, l'aria che respiriamo, che coabitiamo e conviviamo con altri viventi sensuali come noi, al di là appunto della presunta barriera di specie, che come dicevo prima mi pare essere una barriera più gerarchizzante e classificante per interessi specifici e peculiari più un mero dato di natura.
Lei ha citato, Massimo Filippi, anche il dispositivo dell'esclusione facendo riferimento alla polis.
Era il tentativo di esplicitare come i meccanismi di esclusione che operiamo anche nei confronti dei non umani, ma come dicevamo anche di gruppi umani animalizzati, non è un semplice meccanismo di esclusione, ma un meccanismo che è contemporaneamente di esclusione e di inclusione. Questo, per esplicitare questo pensiero, sono ricorso all'esempio dell'Atene antica, dove appunto chi poteva recarsi nell'agorà a discutere erano ateniesi, maschi e proprietari, cioè nel momento stesso in cui l'ateniese si formava e poteva accedere all'agorà, nello stesso momento escludeva la propria corporeità animale, ma non solo, escludeva anche il barbaro, la donna e lo schiavo, cioè chi non era in grado di parlare greco, chi riteneva essere facile preda delle passioni, chi non possedeva neppure il proprio corpo. Quindi chi apparteneva al club dell'agorà non aveva bisogno di un apprendistato per partecipare a quel club, era già deciso a priori chi vi poteva entrare. E nello stesso tempo l'ateniese può formarsi proprio perché ha un duplice movimento di esclusione di quest'altre categorie e nello stesso tempo riappropriandosene, ad esempio come forza lavoro o beni di consumo. Gli schiavi sono dei beni di consumo, sono forza lavoro, le donne potevano essere quelle persone a cui venivano esternalizzati in outsourcing i bisogni materiali delle persone che poi potevano recarsi nell'agorà a parlare di questa famosa democrazia che forse non conosciamo ancora.
Accanto alla definizione di pregiudizio che deriva dall'etimologia del termine, Lorenzo Bernini, che insegna filosofia politica e sessualità all'Università di Verona, è intervenuto su Eclissi della soggettività per una critica della ragione sessuale e ha considerato il pregiudizio dal punto di vista politico, visto non come giudizio sbagliato politicamente, bensì come un giudizio mirato nel determinare discriminazioni sociali e nel produrre degli effetti di verità. Un giudizio in grado di separare all'interno della società e di stabilire chi è degno o chi è indegno di riconoscimento tra gli umani e non solo. In questo ambito rientrano le minoranze sessuali che, come è noto, storicamente hanno faticato a vedersi riconoscere uno statuto giuridico pari al resto della società.
Sì, le minoranze sessuali tradizionalmente sono sempre state considerate indegne di diritti. Oggi tendiamo, ecco, a vedere il pregiudizio sia contro le donne sia contro le minoranze sessuali come una specificità del mondo islamico, ad esempio, o dei migranti. Cioè esistono delle retoriche che nelle teorie queer contemporanee hanno preso il nome di omonazionalismo, per cui la difesa dell'Occidente e dell'eccezionalità dell'Occidente passa anche dalla cooptazione dei diritti delle minoranze sessuali. Faccio un esempio: Alice Weidel è una delle leader di Alternative für Deutschland, questo partito di estrema destra che ha avuto una buona percentuale, una buona riuscita alle ultime elezioni, ha concluso la sua campagna elettorale dichiarando di essere una donna lesbica e sostenendo che lei milita in questo partito di destra nonostante sia lesbica, ma perché è lesbica. Perché pretende che lo Stato tedesco difenda le minoranze sessuali da una presunta invasione della cultura islamica e dai migranti che sarebbero antifemministi e omofobici. Ecco, invece ho cercato di mostrare come nella nostra stessa cultura troviamo appunto una riaffermazione di un pregiudizio atavico contro l'omosessualità, parlato ad esempio dei movimenti anti-gender, Ho anche citato delle parole del Papa Bergoglio, che di solito consideriamo aperto rispetto alla sessualità, ma Bergoglio ha affermato che le persone omosessuali vivono in uno stato oggettivo di errore e che nessuna unione tra persone dello stesso sesso, nessun rapporto affettivo tra persone dello stesso sesso può essere paragonato alla famiglia naturale voluta da Dio. Partendo da questa affermazione che ho fatto risalire a Tommaso d'Aquino, il padre della Chiesa, che ho fatto vedere come parole analoghe si trovano anche nella cultura illuminista europea. Quindi noi attribuiamo alla Sharia, alla legge islamica, questa forte discriminazione delle donne e degli uomini, ma in realtà ce l'abbiamo anche nella nostra cultura, nel cattolicesimo, nel protestantesimo, persino nell'illuminismo. Cioè Kant sostiene che gli atti omosessuali sono disgustosi, sono turpi. Quello che mi preme però sottolineare è che oltre a criticare la nostra cultura, il pregiudizio che ancora alimenta il nostro dibattito contemporaneo, possiamo cogliere dei segni di questo pregiudizio negli stessi movimenti di liberazione omosessuale, o meglio negli stessi movimenti di emancipazione omosessuale.
Ecco, ha già fatto cenno al termine di omonazionalismo, che indica come i diritti omosessuali appunto possono essere utilizzati contro i migranti, gli stranieri, le altre culture, l'Islam, eccetera. Un altro concetto in uso nelle teorie queer contemporanee è quello di omonormatività, che ha molti significati.
Ha tanti significati questo concetto. Uno di questi è proprio indicare come i movimenti di liberazione omosessuale nati negli anni 70 contro il capitalismo, contro le discriminazioni razziali, contro anche le discriminazioni di genere, insomma nel giro di 20 anni sono arrivati negli anni 90 a essere soltanto dei movimenti per l'uguaglianza giuridica delle persone omosessuali, cioè che chiedono soltanto l'uguaglianza attraverso i matrimoni, dimenticando le altre discriminazioni e sacrificando le lotte per un'uguaglianza sociale, per una distribuzione del reddito ad esempio, a quelle della sola uguaglianza matrimoniale. Pensano che l'ingresso, che il riconoscimento della loro piena umanità non possa che passare attraverso il matrimonio. Quindi questi movimenti, anziché rappresentare una sfida all'ordine borghese come erano nati, sono diventati appunto dei momenti per l'inclusione in questo ordine, che hanno barattato la loro inclusione con l'esclusione di altri, appunto le persone migranti, delle persone razzializzate, della religione islamica, quindi la difesa dell'eccezionalità europea, occidentale, rispetto al resto del mondo.
E qui si chiude la nostra puntata dedicata a potere e pregiudizio agli incontri internazionali Max Horkheimer. Per i vari suggerimenti bibliografici dei diversi autori intervenuti vi rimando alla nostra pagina online. Vi segnalo però certamente almeno la teoria critica di Max Horkheimer a cui si ispiravano questi incontri, pubblicata da Mimesis. Grazie a Nicola Emeri, Massimo Filippi, Lorenzo Bernini, Vera Tripodi. Grazie a voi dell'ascolto. Vi ricordo che potete ascoltarci o riascoltarci online sulla pagina di Geronimo Filosofia. Da Michela Daghini un saluto.